senza stipendi e sostituita. Serve un po' con la tua indignazione. Serve un po' con la tua indignazione. Perché quando dici Italia dici nome mio. Quando dici Italia dici nome mio. Terra della loro terra dell'ulivo. Terra della loro terra dell'ulivo. Mistica di guerra, mistica d'amore. Mistica di guerra, mistica d'amore. Insorgi contro il fatalismo. E a comandare la paura e tra dolore e sottomissione hanno fatto schiava la tua nazione. Se le parole hanno il tuo valore e la carogna in ogni dove. E serve poco la tua indignazione. E serve poco la tua indignazione. Perché quando dici Italia dici nome mio.
Quando dici Italia dici nome mio.
Terra della loro terra dell'ulivo.
Terra della loro terra dell'ulivo.
Mistica di guerra, mistica d'amore. Accendi fuochi con i tuoi fratelli, trova sentieri, crea castelli. Non lamentarti, sii d'esempio, doma la tigre, affronta il tempo. Serve il riscatto della nazione, serve il riscatto della nazione.
Perché quando dici Italia dici nome mio.
Quando dici Italia dici nome mio.
Terra della loro, terra dell'ulivo.
Salve a tutti, questo è il ballo di Malabarba. Io sono Francesca e la puntata che state ascoltando è insomma stata completamente registrata il 15 giugno e viene trasmesso ovviamente il 16 oggi, venerdì 16 giugno. Come ben sapete, il 15 giugno c'è stato un grande corteo che è partito da via Napoleone III, numero 8, la sede centrale di Casa Pound a Roma, all'Esquilino. Si è snodato per tutto quanto il centro fino ad arrivare al luogo concordato che era Piazza delle Cinque Lune, ossia a due passi dal Senato. Tragitto concordato con la Digos e la Polizia Capitolina. E quindi fin qui tutto bene, insomma. L'appuntamento era per le 10 circa a Piazza delle Cinque Lune. in maniera abbastanza, direi, immotivata, la polizia ha caricato i manifestanti di Casabound Italia. Ci sono stati due feriti abbastanza gravi, due ragazzi in evidente, insomma, stavano perdendo il sangue in maniera molto evidente dalla testa, e quindi i poliziotti hanno manganellato, insomma, cioè il solito iter, insomma, che si attua in certi casi. E in più è stato anche utilizzato un idrante. Io sono sincera, non ne ho mai visto uno in azione. È stato usato anche questo idrante contro i pericolosi facinorosi militanti di Casa Pound, che insomma non stavano neanche forzando il cordone che aveva creato la polizia attorno al Senato. Erano tutti quanti con le mani alzate, ben in vista, volti riconoscibili, nessun casco, nessun bastone, nessun passamontagna, quindi insomma abbiamo dovuto anche assistere a questo, non so come chiamarlo, forse regolamento dei conti da parte della polizia, non so, comunque un atteggiamento abbastanza duro che poteva benissimo essere evitato. Perché il corteo del 15 giugno? Il corteo del 15 giugno, la manifestazione del 15 giugno, scusate, è stata fatta in concomitanza con, diciamo, la prima discussione, in Senato del progetto di legge che porterebbe lo Ius Soli in Italia. Questa legge è stata ferma per ben 18 mesi, è stata prima giudicata, diciamo, buona, fattibile dalla Camera dei Deputati, ci ha messo ben 18 mesi per arrivare invece in Senato. Perché proprio oggi, vi chiederete? In effetti, questa è la domanda che sorge più spontanea. Sono anni, forse 20, o boh, se vogliamo essere veramente generosi, 10, che si discute di una legge che regoli la cittadinanza, perché si pensa che, come dice la Boldrini, i migranti, gli immigrati saranno i nuovi italiani del domani. L'italiano che conosciamo, che siamo noi, insomma, non sarà l'italiano di quello di, boh, tra 5 anni, non sarà più lo stesso, insomma. Quindi si vuole un po' aprire, si vogliono aprire le maglie che imbrigliano invece la cittadinanza, e regolandola un po', diciamo, in una maniera un po' più così, aperta, democratica, come piace, insomma, a questi signori. Io non mi dilungherò più di tanto su quello che è lo Ius Soli, credo che tutti quanti, insomma, sappiate. Non vogliamo fare una puntata accademica sul tema Ius Soli, insomma. Basterà sapere che le più alte cariche dello Stato, in questo caso ovviamente mi riferisco al Presidente della Camera, al Presidente del Senato, si sono espressi, diciamo, sul tema senza peli sulla lingua. Per esempio la Boldrini dice che lo Ius Soli è una necessità, e invece per Grasso è un dovere approvarlo. Pochissime forze si sono espresse, forze politiche si sono espresse in maniera negativa, ma neanche dubbiosa sul tema dello Ius Soli. E, Scrivendo su Google e digitando Ius Soli, per esempio, fate questa prova come l'ho fatta io. Il primo risultato che mi è uscito appena ho fatto questa ricerca è stato un articolo dell'Espresso che era intitolato, me lo sono salvato questo, perché lo Ius Soli va approvato ora, in un'affermazione semplicissima, sottotitolo, è la legge più urgente. Finché c'è qualcuno che pensa di cacciare chi è nato in questo paese da genitori stranieri, punto. Poi, vi ripeto, è tutta quanta un'affermazione. Non è perché lo Ius Soli va approvato ora, con un bel punto interrogativo, no, c'è un punto a finire la frase. Scorrendo c'è per esempio La Repubblica che titola invece Ius Soli, una legge per cancellare l'odio e l'insicurezza. Io credo che, come recitava, mi sembra che anche Simone Di Stefano, il vicepresidente di Casapound, l'abbia detto in un suo discorso. Lo Ius Soli è un cavallo di Troia. Lui si riferiva al cavallo di Troia nell'accezione del terrorismo. Per esempio, i terroristi dell'ISIS usano lo Ius Soli come il cavallo di Troia per arrivare in Europa, oppure anche se sono già europei, per fare quello che vogliono perché non possono essere fermati, visto che hanno la cittadinanza, per esempio, italiana. C'è stato un caso dell'ultimo attentato dell'ISIS a Londra, uno dei tre attentatori era proprio un italo-marocchino, era figlio di una bolognese. Questa signora bolognese un giorno ha deciso che niente di diventare insomma musulmana, si era trasferita in Marocco, però c'era subito tornata indietro perché era stata coperta di insulti, minacce, botte, era diventata praticamente una schiava, era tornata quindi nel bel paese e si era portata insomma suo figlio che insomma non ha un nome così italiano, adesso io non me lo ricordo sinceramente, però insomma non è certo Francesca, Luca o Andrea. E neanche il cognome, non è Rossi, Bianchi o quello che volete voi. E qualche tempo prima dell'ultimo attentato ISIS a Londra, quindi questo ragazzo, quindi italo-marocchino, ripeto perché la mamma è italiana, era stato fermato all'aeroporto mentre cercava di partire per la Turchia. È stato fermato perché la polizia era stata. Si era insospettita dal fatto che lui non avesse bagagli, avesse solamente un biglietto di sola andata, non portava contanti, non aveva denaro, non portava praticamente niente, aveva soltanto uno zainetto. E quindi subito era stato, diciamo, fermato perché si pensava fosse un probabile miliziano o comunque una persona che stava andando in Turchia per arruolarsi per aderire al sedicente Stato Islamico. È stato fermato nei suoi, nel suo cellulare è stato ritrovato anche un video dell'ISIS, l'attentatore adesso lo sappiamo che era un attentatore, che era comunque un soldato dell'ISIS. Non è stato neanche, diciamo, incarcerato, non gli è stato fatto niente perché lo stesso ha fatto ricorso, che è stato anche accolto per insufficienza di prove valide a confermare quindi questa accusa di terrorismo. E dulcis in fundo, la cittadinanza italiana ha impedito di procedere nei suoi confronti con un provvedimento di espulsione, come avviene spesso, oppure sempre comunque, nei casi in cui stranieri sospettati di adesione ai valori della Jihad vengono diciamo, scoperti e quindi vengono rimandati nel paese di origine. Cosa che non è stata, diciamo, fatta appunto perché lui è italiano, quindi è dovuto rimanere, in Italia. Perché parlavo di questo? Parlavo di questo in riferimento a quei due titoli dell'Espresso e della Repubblica. Diciamo che sono degli espedienti usati per sviare dall'argomento principale, almeno questa è stata la mia visione. Una specie di non so, chiamare una cosa per un'altra o farla passare per un'altra. Io mi chiedo soltanto se per i giornalisti della Repubblica e dell'Espresso è sintomo di insicurezza amare l'Italia e pensare alla cittadinanza non come a un semplice status giuridico legato alla persona fisica, cittadinanza non è una maglia che si può scegliere di acquistare, di vendere, di comprarne un'altra, di mettersene due interscambiabili, due se non tre o quattro, non so. La cittadinanza italiana è la risultante di prerogative molto più profonde, radicate in noi e nella nostra storia. Adesso decidete voi quali possono essere queste prerogative. Io vi potrei fare tantissimi esempi. Magari cambiano da famiglia a famiglia italiana, magari dal nord al sud, ma la base è sicuramente la stessa. Io potrei andare adesso a Palermo, oppure a Sassari e domani a Bolzano a chiedere la stessa cosa. Credo che tutti quanti potrebbero, insomma, rispondermi alla stessa maniera. Quindi già mi sono dilungata troppo, ovviamente. Non volevo fare una puntata accademica sullo Ius Soli, volevo soltanto leggervi un interessante articolo scritto da Adriano Scianca, che si intitola Manifesto contro lo Ius Soli, 10 ragioni per evitare il suicidio. Appunto, sono 10 ragioni per cui lo Ius Soli non deve essere approvato. Oggi sappiamo che anche è successa c'è stata una bagarre, come amano chiamarla loro, in Senato. La Fedeli è rimasta poverina, ferita, contusa. Però nessuno piange per i ragazzi di Casa Pound. Comunque, passiamo a questo articolo. Dicevo, per il primato nazionale. Illogico, irrealistico e deprecabile in sé, il meccanismo di acquisizione della cittadinanza basato sullo ius soli diventa suicida e criminale nell'attuale contesto, determinato dalla convergenza di tre emergenze, immigratoria, terroristica e demografica. Voler cambiare le norme sulla cittadinanza oggi significa solo spalancare le porte alla sostituzione etnica, alla destrutturazione del legame sociale, alla distruzione della cultura. La presunta urgenza che motiverebbe l'adozione di nuove norme sulla cittadinanza trova in realtà la sua origine in miopi calcoli utilitaristici da parte di cricche colluse con il business dell'accoglienza e, più in profondità, in un atavico istinto anti-italiano e anti-europeo che alligna nelle oligarchie. 2. Malgrado un'ossessiva propaganda in questo senso, essere contro lo ius soli non significa assumere una posizione antistorica. È vero semmai il contrario. Secondo The Citizenship Laws Dataset, ricerca condotta da due ricercatrici nel maggio 2009 sulle leggi in materia condotta sulla legislazione di 162 paesi, nel 1948 lo ius sanguinis era adottato da 67 stati. La legislazione mista da 19, lo ius soli da 76. Nel 75 ius sanguinis coinvolgeva 101 stati, legislazione mista 11, ius soli 50. Nel 2001 invece ius sanguinis 88 stati, legislazione mista 35, lo ius soli 39. Ricapitoliamo, lo ius soli, che è così alla pace, così di moda, è stato abbandonato in 53 anni da 37 nazioni. Nello stesso periodo, invece, 21 paesi sono passati alla legislazione sulla cittadinanza per discendenza. A tutt'oggi lo ius soli pure è applicato solo in paesi che sono ex colonie, quello temperato e una manciata di altri paesi che hanno comunque storie del tutto peculiari. Lo ius soli destruttura la trasmissione familiare e crea un dissesto interiore nel bambino, al quale viene chiesto di praticare il rigetto di valori e pratiche radicate nella famiglia d'origine, nonché l'adozione di identità nuova che resterà sempre in questione. Qualora ciò non avvenga per infime minoranze facilmente assimilabili, le crisi di rigetto collettive saranno all'ordine del giorno. L'uomo cerca sempre se stesso. O le istituzioni l'aiutano in questo, o egli cercherà se stesso contro di esse. 4. Lo ius soli costituirebbe, e costituisce già nei paesi che lo adottano, un vero e proprio pull factor, un fattore di attrazione di ulteriore immigrazione. Il miraggio di una cittadinanza facile incrementerebbe sicuramente gli arrivi nella speranza da parte degli immigrati di garantire ai propri figli un futuro da cittadini della ricca Europa, ricca era tra virgolette. Non si tratterebbe di regolarizzare una situazione in atto, quindi, ma di crearne una ex novo. Il carattere temperato della legge in esame al Senato non deve ingannare. Come per tutte le rivendicazioni di questo tipo, un passaggio porta necessariamente all'altro. Dopo la legge temperata verrà quella più audace e così via fino allo sbraco finale. In paesi come Francia o Belgio, lo ius soli ha chiaramente fallito. Gli stranieri e soprattutto i loro figli non si sentono europei, spesso anzi sono animati da un rancore anti-europeo. Interi quartieri di Parigi o di Bruxelles, di Marsiglia o di Anversa sono di fatto già fuori dall'Europa. Non c'è stata alcuna integrazione di genti diverse in un orizzonte culturale europeo. C'è stata solo la disintegrazione della società autoctona per lasciare spazio a un mosaico male assortito di enclavi e caos. Inoltre, le reazioni identitarie antieuropee più feroci arrivano proprio dagli immigrati di seconda o terza generazione, quindi esattamente da coloro che hanno goduto del diritto del suolo. La cittadinanza sulla carta non ha creato alcuna cittadinanza reale. Sesto. Non tutti gli immigrati sono terroristi, ma tutti i terroristi sono immigrati o figli di immigrati. Il legame tra due fenomeni è del tutto evidente per chi lo voglia vedere. In Francia le autorità hanno censito ben 15.000 radicalizzati. Nel Regno Unito si calcola che ci siano 23.000 potenziali jihadisti, di cui 3.000 sospettati di costituire una minaccia imminente. La gran parte di questi individui sono francesi o britannici, quindi non è possibile espellerli. Ecco a cosa ha portato lo ius soli, alla creazione di una quinta colonna nemica in casa propria. Si dice che ciò dipenda da un'integrazione attuata malamente, ma non è vero. Le biografie dei terroristi parlano chiaro, sono quasi tutti inseriti, hanno frequentato buone scuole, hanno lavori, amici e vita sociale. Ma lasciano tutto questo per seguire un richiamo ancestrale che nessuna norma burocratica può cancellare. La presunta ovvietà dello ius soli viene meno se lo immaginiamo al contrario. È evidente a tutti che il figlio di un imprenditore italiano trasferitosi in Cina non diventa, per via di questa contingenza, un cinese. La violenza intrinseca in questa visione sradicante ci sembra assolutamente evidente e lampante se cambiamo prospettiva. Lo scandalo culturale dei figli di stranieri che non diventano automaticamente cittadini del paese in cui nascono viene meno se immaginiamo di essere noi gli stranieri, a meno che non si tratti di contesti etnicamente prossimi, cioè dei paesi occidentali. Questo perché dietro le buone intenzioni umanitarie si nasconde come al solito un razzismo strisciante, se è vero che i fan dello ius soli non immaginano un regalo migliore da fare agli immigrati che innalzarli al nostro livello, come se la concessione della cittadinanza fosse un premio da concedere a chi ha avuto la sfortuna di non nascere italiano. Ottavo punto. Scusate. Quando diciamo cinese, arabo, giapponese e nigeriano, noi diamo a questi termini un'unanime e pacifica connotazione etnica. Abbiamo in mente persone che abbiano determinate caratteristiche fisiche, che parlano una certa lingua, che siano portatrici di alcune peculiari specificità culturali. Loro stessi, del resto, si vedono in questo modo. Ci sono delle eccezioni, certo, ma che non stravolgono la regola. Nell'immaginario collettivo permane ancora il ricordo di quando la stessa cosa valeva per le parole svedese, francese o italiano. Solo che in questi ultimi casi i rispettivi governi hanno imposto, con un atto ideologico al di fuori di qualunque ovvietà, una visione disincarnata e burocratica della cittadinanza. Ma questa è appunto una forzatura, un'opera di cinica ingegneria sociale, non è qualcosa di scontato, naturale e sacrosanto, come ci viene detto. Nono punto. Né la bontà o la generosità possono essere una scusa per l'accoglienza. Lo ius soli non è la prosecuzione, bensì la negazione dell'idea autentica di accoglienza. Dare riparo e sostegno a una popolazione in difficoltà per un periodo limitato, in modo controllato nella misura in cui è possibile farlo, è qualcosa che risponde a un criterio di generosità ed equità. L'installazione di tali popolazioni sul territorio altrui in modo permanente per le generazioni a seguire non è accoglienza, è sostituzione di popolo. Nessuno darebbe un giaciglio a un amico in difficoltà se costui dichiarasse voler restare in casa nostra per sempre, qui far crescere i suoi figli, ai quali insegnare che l'abitazione in cui vivono è di loro proprietà, né del resto costui sarebbe un vero amico. Decimo punto e ultimo. Non è affatto vero che con la legge attuale si possa diventare italiani solo da maggiorenni. L'articolo 14, infatti, l'attuale testo recita: i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma divenuti maggiorenni possono rinunciarvi. La stessa legge prevede già casi di ius soli. I nati da cittadini apolidi, ovvero soggetti privi di qualunque cittadinanza, sono di diritto cittadini italiani quando nascono nei nostri confini, così come i figli di un solo genitore italiano. Esiste ancora il caso nel quale i genitori siano ignoti, non siamo in presenza della legge draconiana o discriminatoria, le variabili previste sono molte. E infatti non risulta che gli stranieri abbiano grosse difficoltà a diventare italiani senza lo ius soli. Nel 2016 hanno ottenuto la cittadinanza italiana a 200 5.000 stranieri, nel 2012 erano stati poco più di 63.000, 39.7 meno 19 anni, 9.2 dai 20 ai 29 anni, il 16.4 dai 30 ai 39, il 20% dai 4 ai 49, mentre gli over 50 sono il 13.9. Quindi questo è Adriano Scianca sul tema dello Ius Soli. Io adesso vi lascerò a un piccolo discorso di Simone Di Stefano durante la manifestazione del 15 giugno che ho ripreso, registrato mentre era assediato da numerosi giornalisti. E niente, vi lascio con Simone Di Stefano. Grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.
E vedo solo luci blu. Piazza anni fa,
in questa piazza anni fa,
passeggiavamo piano piano,
passeggiavamo piano piano,
e io guardavo i tuoi capelli che erano mossi da quei venti che ora tagliano il mio viso.
Quanto eri bella, amore mio, nel momento dell'addio, un sorriso che per noi tu conservi. Solo luci blu. Sul quel lato della strada, proprio dove t'ho baciata.
moto si sono svolti i fatti.
Sì, allora stamattina siamo arrivati qui, che era il luogo preposto della manifestazione, e abbiamo provato, diciamo, pacificamente ad andare verso il Senato. Eravamo con le mani alzate, certo, un gruppo nutrito, abbiamo cercato di raggiungere la porta del Senato e ovviamente siamo stati respinti dalle forze dell'ordine, con cariche, manganellate, idranti, insomma una scena abbastanza, una scena forse abbastanza tipica per i palazzi del potere, però è giusto così, perché noi oggi volevamo che il Senato si sentisse assediato, e quando si pongono leggi come queste, lo Ius Soli, che secondo noi uccidono la nazione, il palazzo del potere si deve sentire assediato.
Mi dice che me ne fa un bambino di 12 anni che prende la cittadinanza dopo che è andato alle scuole elementari.
Non fa nessun male, perché la può prendere a 18 anni tranquillamente con la legge attuale. A 18 anni si può andare a prendere la cittadinanza. Il bambino straniero che nasce in Italia ha diritto, come i bambini italiani, alla casa, ha diritto al pediatra, all'ospedale, a tutto. Esattamente le stesse cose del bambino italiano, quindi non si capisce bene a cosa serve questo Ius Soli, se non a stabilire il principio che gli italiani non esistono, non esistono, e siamo persone che sono semplicemente nate qui prima degli altri, forse anche per caso. Ecco, non è così, noi siamo italiani, siamo qui da 2000 anni, nel nostro DNA, nel nostro sangue c'è la nostra tradizione, c'è il nostro passato e c'è anche il nostro futuro. Regalare la cittadinanza non serve a niente, se non a tramutare l'Italia nella Francia, con le banlieue, con migliaia e migliaia di giovani che si sentono sradicati, e quando vanno fuori di testa poi alla buona si trasformano in terroristi. Perché regalare la cittadinanza è sciocco. Quando arrivi a 18 anni, hai l'età della ragione, hai l'età per la patente, hai l'età per decidere un sacco di cose, puoi decidere se appartenere o meno a questa nazione. Regalarla a chiunque non serve a niente, se non a generare i mostri che oggi abbiamo portato qui con i cartelli.
Pensa che magari allargando i diritti, conoscendo anche i diritti di cittadinanza, favorisca l'integrazione in questo senso, fa sentire meno estranei, meno stranieri.
Beh, se devo guardare a quello che è successo alle nazioni che hanno lo Ius Soli, esattamente no, il contrario. Perché se voi andate a Molenbeek, che è il quartiere islamico belga, dove sono tutti belgi, avete proprio il contrario. Cioè diritti regalati a profusione e persone che si sono chiuse sempre di più loro stessi. Persone che non hanno potuto scegliere se diventare belgi. Allora immaginatevi voi se nati in Cina da genitori italiani che sono andati lì a lavorare, vi avessero obbligato a diventare cinesi o cittadini cinesi. Forse a 18 anni vi sareste svegliati e avreste detto: no, questo non è il mio mondo, io non volevo essere così, perché diamine sono stato trasformato in un cinese.
Non è un
volevo
obbligo,
essere
si
italiano.
Fa richiesta.
Eh?
Si fa richiesta, non è un obbligo.
Ma guardi, questa legge che, oggi, questa legge che oggi passa è ovviamente la punta di lancia per far passare lo Ius Soli completo, ovvero chi nasce qui è italiano. Quindi aumentare a 12 anni o a 18 non cambia niente, si cerca sempre solo di alzare l'asticella per arrivare poi a quello che sarà: chi nasce qui è italiano.
Da questo punto di vista, non credete, mi pare di aver capito che voi siete contrari agli Ius Soli per questioni di sicurezza, di scarso controllo.
Anche di identità.
E di identità. Ma in questo caso questi discorsi non varrebbero anche per lo Ius Sanguinis? Se ci sono persone italiane all'estero che magari hanno un nonno italiano ma non sanno neanche la lingua, voi non vi siete mai chiesti se è il caso di interrogarsi anche sul fatto che lo Ius Sanguinis sia corretto?
Ma i figli degli
italiani. Ad esempio in Inghilterra l'italo-marocchino era figlio di un'italiana, in Italia non c'era mai neanche stato quello che si presume sia l'attentatore del London Bridge.
Sì, esatto, beh, questo è un altro problema, no? Di una persona come la madre di quell'attentatore, che si era convertita all'Islam, che si era messa il velo, che si era innamorata di questa persona, che poi se n'è andata a vivere in Marocco, dove veniva riempita di botte, dove è stata ripudiata perché quello voleva due mogli più giovani, no? E questo ragazzo che era nato a Bologna, che non sapeva bene perché o per come, se era italiano o se non era italiano, a un certo punto avrà fatto la sua scelta di tornare alle origini, e l'ha fatto nella maniera più devastante e più radicale possibile.
Ma quindi state
anche
pensando
perché
di fare anche delle proteste per l'eliminazione dello Ius Sanguinis?
Guardi, per quanto ci riguarda, noi vorremmo inserire in Costituzione la revoca della cittadinanza fino alla seconda generazione. Chi è terrorista, chi si macchia di reati di terrorismo, di reati infamanti come lo stupro, dovrebbe essere revocata la cittadinanza anche fino alla seconda generazione. Quindi questa è la nostra
idea. I figli
idea.
Devono pagare per i padri, l'idea è questa?
No, i figli pagano per i reati che commettono. Cioè se un cittadino italiano di seconda generazione si permette di iniziare a radicalizzarsi, si fa crescere la barba, pubblica i video dell'ISIS, io devo avere la possibilità di revocare quel regalo che gli ho fatto, che è stata la cittadinanza fatta magari grazie al sudore dei genitori e che lui ripudia. perché poi spesso questi ragazzi che si radicalizzano ripudiano il fatto che i genitori abbiano lavorato onestamente, li considerano schiavi dell'Occidente perché sono venuti qui a fare magari fruttaroli e odiano che abbiano fatto i fruttaroli per gli occidentali. Quindi noi dobbiamo avere la possibilità anche di revocarla questa cittadinanza, perché se noi abbiamo un cittadino italiano terrorista non possiamo far altro che tenercelo qua. Invece oggi in Italia gli attentati sono bassi proprio perché il Ministero dell'Interno può andare da un ragazzo che si è radicalizzato, che è ancora cittadino tunisino o marocchino, prenderlo per un'orecchia e rispedirlo a casa, cosa che non potevano fare gli inglesi anche quando l'attentatore che ha ammazzato le bambine al concerto di Ariana Grande si sapeva che si era radicalizzato, che era andato in Libia e che era tornato, che aveva contatti con i terroristi. Nessuno gli ha potuto dire nulla perché tanto lui era nato inglese, per cui nessuno ha potuto dire A né B. Quindi la cittadinanza, bene, a 18 anni, quando sei consapevole, quando puoi portare la macchina, quando puoi andare in prigione, fai questa scelta e decidi di diventare italiano. Ok, ma adesso iniziare con questo discorso di regalarla vuol dire metterci mani e piedi nelle mani del terrorismo islamico.
Mi scusi, mi sembra che il Movimento 5 Stelle sia molto vicino alle vostre posizioni, ad esempio contro la liberazione. Grillo si è esposto, ha detto di voler chiudere i campi rom. Come vedete voi questa affinità con il Movimento 5 Stelle?
Allora, non c'è nessuna affinità, perché il 5 Stelle è un divago su tutte le sue posizioni. Prima dice A, poi dice B. Prima dice immigrazione sì, poi dice immigrazione no. Prima una risorsa, poi vanno combattute, come ha fatto Virginia Raggi a Roma. A dicembre ha chiesto di far arrivare ancora più immigrati e oggi dice il contrario perché perde magari le elezioni. Allora, non c'è nessuna affinità fra noi e il 5 Stelle.
Io penso che dice
per noi sono inaffidabili, tant'è vero che oggi non votano contro, ma si astengono perché come al solito non sanno che cosa dire. Allora noi invece crediamo che la rabbia sacrosanta degli italiani che è stata riversata nel Movimento 5 Stelle debba trovare uno sfogo più chiaro e più preciso, che può essere tranquillamente quello di sostenere Casa Pound, perché Grillo ha sempre detto finché ci saremo noi saremo un argine agli estremisti, bla bla bla. E quindi dopo di Grillo, credetemi, ci sarà Casa Pound che raccoglierà quella rabbia. Quindi per me il Movimento 5 Stelle è destinato a sgonfiarsi. Non dobbiamo avere paura di quelli che vengono definiti estremisti, perché noi l'unica cosa che abbiamo di estremo è l'amore per la nostra nazione. Non siamo ingiusti, non vogliamo cacciare tutti quanti. Va bene se a 18 anni un ragazzino decide di diventare italiano, però regalare lo ius soli così come se fossero caramelle non va bene per niente.
Quindi voi non vedete di buon occhio, insomma, questo si dice di questo accordo tra M5S e la Lega?
Ma io non credo proprio, ragazzi, io non credo, perché allora, gli elettori del Movimento 5 Stelle sono un conto, i 5 Stelle sono un altro. Grillo è un personaggio, Di Battista, Di Maio, la Taverna e tutti gli altri sono un'altra cosa. Quello che io penso è che in buona sostanza la dirigenza e la gran parte della classe dirigente del Movimento 5 Stelle sia una banda sostanzialmente di comunisti mancati, cioè di persone che pensavano al mondo migliore come c'è in testa Di Battista, ma che non sappiano poi determinare delle scelte politiche vere. Perché io lo chiedo a voi, oltre il reddito di cittadinanza, cosa vuole il Movimento 5 Stelle per l'Italia? Io non lo so, voi non lo sapete, nessuno lo sa.
È una tattica forse, dice lei, che non si capisce.
Sì, è una tattica, ma tu ti candidi a governare la nazione, quindi quando diventerai presidente del Consiglio cosa farai? Euro sì, euro no, non si sa, non si capisce. Quindi questo 5 Stelle è confusione. Noi vogliamo rompere questa confusione e avere una forza radicale di impatto che sia diversa da 5 Stelle.
Grazie.
no.